un'altra piccola cosa che è del tutto marginale, ma cercando un po' un collegamento fra la prima lettura del libro di Samuele e il Vangelo, veniva da notare che da una parte il Signore dice a Samuele che lui non guarda l'aspetto dell'uomo, ma guarda il cuore. Però poi quando arriva il piccolo Davide, fanno presenti degli aspetti delle sue sembianze. Dice, era furbo, con begli occhi e bello di aspetto. Allora sembrerebbe quasi una contraddizione, cioè sembra quasi che il fatto che la parola di Dio rilevi questi elementi esteriori contraddica un po' il fatto che Dio guarda al cuore. Allora mi veniva da pensare che questi elementi citati sono di fatto lo specchio del cuore e quindi sono in qualche modo la visibilità del cuore di Davide. E poi appunto un aggancio, un piccolo aggancio, insomma, forse un po' stiracchiato, ma con il Davide da una parte e il cieco dall'altra, questa parola fulvo è una parola che vuol dire rossiccio come la terra. L'aggettivo appunto rossiccio viene proprio dalla stessa parola che indica la terra nella lingua ebraica. E questo pareva un aggancio, diciamo, al fango che usa Gesù per ricostruire gli occhi di quest'uomo. E poi questi begli occhi sono gli occhi del cieco sanato, insomma, ecco, quindi forse appunto sono belli non solo tanto per il loro aspetto estetico, ma belli perché sono abilitati a vedere il Signore, insomma, quindi a credere in Lui, come dice poi il testo nella nostra parte finale.
Mi è piaciuto quando dice i genitori di lui risposero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci vedono non sappiamo.
Mi è sembrata utile la narrazione dell'Evangelista al versetto 18, quando scrive: ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di lui che aveva recuperato la vista. E dunque tra le righe sembra di intendere un messaggio importante, cioè per credere che quell'uomo che ora ci vede sia stato effettivamente guarito da Gesù di Nazaret, per credere che egli ci veda per un regalo, per un dono, occorre prima credere che quell'uomo fosse cieco. E dunque c'è una evoluzione del cammino di fede che sembra partire dal riconoscimento della nostra povertà radicale, della nostra cecità fin dalla nascita, per poi avvertire che il Signore si fa vicino a ciascuno di noi, Lui inviato dal Padre, e ci rigenera una vita nuova, ci risana, ci restituisce la vista. Senza la prima coscienza, quella della nostra povertà, del nostro male radicale, della nostra cecità, non si può arrivare a riconoscere la guarigione operata da Dio. E in fondo sembra questo il problema dei farisei che viene espresso alla fine del racconto, quando al versetto 40 L'Evangelista scrive: alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Dunque la cecità di per sé non è un peccato, mentre è la presunzione di vederci che rappresenta un peccato agli occhi di Dio. Quindi vedevo in questo un collegamento con il racconto dell'elezione di Davide. Samuele deve cambiare modo di vedere, deve assumere il modo di vedere di Dio, non può fermarsi a quello che vede all'esterno, all'apparenza, deve entrare nell'ottica di Dio. Se pensa di vedere bene, sceglierà la persona sbagliata, mentre invece agli occhi di Dio lo sguardo si posa sul piccolo, su quello che non c'è, sull'ultimo dei figli di Jesse, quello che si trova fuori dalla casa in campagna a badare le greggi.
Quello che dice Gesù al versetto 39, che è una, come una sintesi del perché è venuto qui sulla terra, altre volte nel Vangelo lo dice, ecco, quindi è una sentenza che esprime addirittura lo scopo della sua venuta, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Quindi sembra che per tutti, come già veniva detto, ci sia questo passaggio dalla cecità. Per il cieco nato è una cosa che appunto lo caratterizzava dalla nascita, è una cecità fisica e che anzi caratterizza tutta la sua vita. E lui non poteva vedere, quindi anche con queste domande sul perché, la sua situazione. Però anche per i giudei, ecco, si devono rendere conto, anche con questa ostilità, di una loro cecità. Diventano ciechi perché si ostinano, ecco, in un qualche modo a non aprire il cuore a quello che è successo a questo uomo, e quindi aprire il cuore all'intervento di Gesù. Quindi mi ha fatto molto pensare questo, perché il non vedere un po' ci attraversa, no? in questi giorni, o comunque caratterizza anche la nostra fragilità nella fede, la nostra fragilità nel guardare avanti, nella speranza. E la cosa bellissima oggi è che appunto il Signore la conosce, è venuto per un cambiamento, perché coloro che non vedono, vedano. E tutto il nostro incontro con Lui ha questo cambiamento come regalo, e il diventare non più ciechi, ma che ci vediamo. È bello anche come questo uomo viene continuamente chiamato, no? Colui che era stato cieco. E la possibilità di vedere non è soltanto possibilità di vedere le cose, ma appunto, come dice l'ultimo dialogo, è la possibilità di vedere Gesù e di credere in Lui. Sembra che le due cose si accompagnino, no? Tu credi nel Figlio dell'uomo? E chi è, Signore, perché io creda in Lui? Lo hai visto, è colui che parla con te. Lo hai visto, questa possibilità di vederlo gli è data dalla guarigione che ha ricevuto. Colui che parla con te, così come Gesù aveva detto alla Samaritana. Questo è bellissimo, un bel collegamento anche ai testi di questi giorni, sull'ascolto, sull'aprire il cuore alla sua parola, a questa vita nuova della città di Gerusalemme. Allora penso che questa domenica possa così illuminarsi a partire dall'incontro che ciascuno di noi può fare con il Signore, a partire dalla nostra cecità, Lui si mostra, parla con noi e ci concede di potergli dire credo, Signore. E questo ci cambia la vita, non solo perché prima eravamo ciechi e adesso ci vediamo, ma perché abbiamo la sua amicizia, la sua parola, la sua forza, la sua gentilezza, no? È tutto quello che dice la seconda lettura, ora siete nella luce, con questi frutti di bontà, di giustizia, verità. E quindi anche le giornate così difficili di questi giorni, con queste notizie, possono essere illuminate soltanto in modo profondo e pieno da questo incontro bellissimo con il Signore Gesù.